Tantas di colpo non ascolta più nessuno, però ogni tanto le ascolta.
Ah,
le
ascolta.
No, dico, ti va indietro. No. L'importante è che le ascolti il Signore, non perché ha bisogno, ma queste cose restano scritte, cioè nessuno ci crede. E come restano scritte, cari fratelli e sorelle? Queste restano scritte nell'eternità, come tutte le cose che noi facciamo nel tempo sono scritte. Sono scritte sul nostro libro, libro paga, chiamiamolo così, tra virgolette, no? Sono scritte perché ogni nostro comportamento, ogni nostra scelta è scritta nel nostro percorso di fede o non di fede. Non per nulla c'è scritto che alla fine furono aperti i libri, così dice il Signore. Allora, ci sono dei... c'è un passo, sono qualche versetto, ma io vi faccio, vi dico, vi leggo alcune cose. Nel libro di Samuele, al capitolo 2, il primo libro di Samuele, al capitolo 2, ve la faccio breve, cioè troviamo all'inizio, bisognerebbe leggere i primi 11 versetti, ma io vi faccio un breve sunto anche di cosa dice il capitolo precedente, il capitolo 1. Cioè sostanzialmente sta parlando il capitolo 1 e della nascita poi di Samuele. Samuele, sapete che era quello che, come era considerato davanti all'Eterno, quale profeta da quando era fanciullo e quale giudice di Israele, che ha preso il posto di Eli, che conosciamo la storia, che non era poi tanto corretto davanti a Dio, e non solo, i suoi figli si facevano addirittura pagare, anziché, quindi, il contrario poi di quello che è stato Samuele, che diceva: chi ho preso l'asino, chi ho preso il bue, chi? A nessuno, ha preso niente a nessuno, ha chiesto niente a nessuno. E c'è questa storia, per farvi capire, che parla, il capitolo 1 praticamente parla della sterilità di Anna. Voi dovete sapere che nella Bibbia ci sono molte donne, come lo sapete già, che sostanzialmente, e soprattutto donne che hanno spesso a che fare con la parola di Dio, cioè perché sono fatti che a noi sono conosciuti, quindi sembra, ma probabilmente c'era anche molte donne che erano sterili. E voi sapete che nella vita poi la sterilità soprattutto veniva considerata come una, diciamo, una cosa grave, insomma, non aver figli, perché comunque alla fine il frutto, la riproduzione, cosa c'è di più bello di un essere umano che viene al mondo, sostanzialmente? Cos'è che poi amiamo di più una volta che abbiamo avuto i nostri figli? Cos'è che amiamo di più? No, e i figli dei nostri figli, eccetera, eccetera. No, proprio un atto d'amore, eccetera, eccetera, che avviene. E ti cercheremo di capire ancora due cose, perché ci sono, tra parola di Dio, ci sono tante di quelle cose che mi sono suggerite. Che cosa succede? Succede che questo Elkanan, che era il papà di Samuele, aveva praticamente due mogli, sto dicendo, ce n'era chi ne aveva anche di più, no? e chi aveva anche le concubine. E che cosa è successo? Tra queste due donne, oltretutto c'era che la prima, che si chiamava Peninna, aveva avuto 10 figli da Elkanah. Ma nonostante il fatto che Elkanah amasse, aveva due mogli, ma una l'amava in modo particolare, questa era Anna. Anna non poteva avere figli, non riusciva, era sterile, non aveva figli, eccetera, eccetera. E chiedeva tutti gli anni la stessa cosa a Dio, era infelice per questo. E suo marito dice, ma non, cioè, ma io non ti basta, non sono più io di tanti figli, no? E ho pregato, dice, per avere questo fanciullo, l'Eterno mi ha concesso ciò che ho chiesto, perciò a mia volta lo dono all'Eterno. C'è sempre un viene da Dio ed è di Dio. Poi lo dono nel senso che lo consacra a Dio e consacra così questo fanciullo poi che è nato. Lei non poteva avere figli, ma Dio poi gli ha concesso di aver figli. E poi a questo punto questa donna canta un cantico profetico e allora dice, se vogliamo leggere i primi 11 versetti del capitolo 2. Non ci vede.
No,
vabbè, lascia stare.
No, no, il sole. Il sole. Non vedevo la tua faccia. Allora Anna pregò e disse, il mio cuore esulta del Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te, e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, e li abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore, e su queste ha poggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati, e ritornerà contro di essi dal cielo, e il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Dopo Elcana andò a casa sua, a Rama, e il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote Elì.
Quindi non c'è alcun santo come l'Eterno, perché non c'è alcun altro al di fuori di te. Quindi lei ottiene la grazia del Signore, ottiene questo che era il suo desiderio per lei, di poter diventare mamma. E oggi molti lo ritengono un problema, no? Di poter diventare mamma. Anzi, forse oggi non si desidera più diventare mamme perché si hanno troppi impegni e poi si perde la propria libertà. Non so io che cos'è la libertà. La libertà non è quella. La libertà è nell'amore, senza amore non c'è libertà. e viceversa. E non allora a questo punto poi dice: non continuate a parlare con tanto orgoglio, no? E non escano parole arroganti dalla vostra bocca, perché l'Eterno è un Dio di conoscenza e da Lui sono pesate tutte le azioni. Quindi non c'è alcun altro come l'Eterno, eccetera. E non continuate a parlare con tanto orgoglio. Ma quante volte noi parliamo non solo con orgoglio? Poi ci spostiamo a un altro capitolo che è molto famoso, almeno per chi è nella fede da qualche anno. Per i giovani forse un po' meno, dobbiamo andare nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei. E facciamo così, io ho segnato qualche versetto, ma voi lo leggerete tutto. Poi, promesso? Quando andate a casa, fate chi l'ha letto già, no? Allora, ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Allora, capitolo 11, per chi è questa versione? Se dovrebbe andare verso la pagina 200, perché qui hanno diviso vecchio e nuovo, no? Quindi 249.
Gli altri 1201.
Vabbè. Comunque, ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E noi siamo qua, questo, no? Abbiamo visto l'altra volta nel culto che eppure tu sei un Dio che ti nascondi, che in questo momento non lo possiamo vedere. Poi invece abbiamo visto che il Signore sarà visibile per sempre in mezzo a noi e asciugherà tutte le nostre lacrime e tutto il resto. La morte non sarà più, e con tutto ciò che ne consegue. E poi qui ci fa tutta una serie di esempi questo capitolo sulla fede. Il versetto 6 dice: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Cioè, sostanzialmente, se tu lo cerchi, Egli porta avanti di conseguenza e paga questa tua ricerca. Questo è. E poi fa una serie di esempi di tutto il Vecchio Testamento. Per fede Noè è stato avvertito divinamente e per fede preparò la salvezza della sua famiglia, quindi l'arca mediante la quale durò anni la costruzione dell'arca, non poco, durò anni. E quindi per fede, siccome credete a Dio, uno dice: ma mi metto là, ma quanti anni devo costruire questa cosa? Durata anni e anni, poi prova a dargli la pece dentro e fuori, no? Anche lì, se uno c'è un minimo, ci poteva anche evitare questo particolare. Evidentemente è una zona bitumosa. Questo penso bitume, no? Gli ha dato dentro e fuori per isolarla, no? Quindi immaginate che lavoro, un lavoro enorme, mastodontico. E poi abbiamo visto che il Signore stesso ha fatto andare gli animali nell'arca. E poi molti dicono: ma non c'erano tutte le specie. Noi sappiamo che nel DNA di una specie sono contenute tutti. Non è che per ogni specie ha fatto, ogni DNA si comporta da una categoria, ma poi si sviluppa in mille modi, cioè quello più alto, quello più basso, quello chiazzato e così via. Però non è questo il momento, no? E per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene al luogo dove doveva ricevere l'eredità e partì senza sapere dove andava. Mica. Cioè io mi chiamo, io sto al mio paese, mi dici di andare in un posto che non so neanche io dove andrò. Quindi non so cosa, per fede. E Abramo partì e soggiornò nella terra promessa, come in un paese straniero, perché all'inizio non era ancora stata data a Israele questa terra. E quindi gli aveva promesso quella terra a lui e ai suoi discendenti, ma e poi abitarono in tende con Isacco, Giacobbe, erede con lui della stessa promessa, anche cioè i patriarchi avevano questa promessa. Perché ha fatto tutto questo? Perché aspettava la città che i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio, è quella che noi stiamo aspettando. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, quindi non aveva più mestruazione, non aveva più nulla, ricevette forza per concepire il seme e partorì, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Capito? Cioè credete a Dio. Anche se sono vecchia, decrepita di 150 anni, cioè cos'è? C'è qualcosa di impossibile a Dio? No, restò incinta e partorì. Beh, che c'è di strano? C'è qualcosa di strano? Perciò da un solo uomo, e questi come se fosse morto, sono nati discendenti numerosi come le stelle del cielo e come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Tutti coloro che sono morti nella fede, cioè molti sono morti nella fede, però senza aver ricevuto le cose promesse, ma l'hanno vedute da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Quindi non ci adegueremo mai a questo modo di fare, di pensare, che non porta a nulla, se non a un effimero piacere di stordimento immediato. Dopo lo stordimento il vuoto e così via. Qui potrò parlare, no? Poi, però poi ve lo rileggete tutto. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco. Cioè lui non poteva avere figli, la moglie, cioè finalmente quando l'ha ricevuto adesso me lo dà indietro. E lui ha detto va bene. Cioè ha detto va bene, ma in cuor suo abbiamo già visto in altre occasioni che cosa non gli passava. E il figlio gli chiedeva ma... Scusa, ma l'olocausto dov'è? Che il figlio va? Dice, non ti preoccupare, perché al monte dell'Eterno sarà provveduto. Povero ragazzo, dice, ma dov'è l'olocausto? Quello che devi, dov'è l'agnello che devi mettere, il caprone che devi... Dice lui, ha detto, stai tranquillo. Che, ma lui, sai cosa gli passava in mente? Ora pensa di portare tuo figlio, gli accende, ha preparato la legna, ha preparato tutto quello. Ma mentre stava... per offrirlo, ricordate, col coltello, Dio, un angelo gli ferma la mano e gli procura l'olocausto. E potremmo continuare, no? E poi ci sono tutti gli altri esempi, no? Per fede, la mamma di Mosè, sapete che il faraone... aveva mandato, siccome aveva paura che gli ebrei diventassero più forti degli egiziani, ha detto tutti i primigeniti dovrebbero essere uccisi, dei bambini. E per fede la mamma di Mosè lo nascose. Lo nascose e lo mise in una cesta e lo fece andare sulle rive del Nilo. A questo punto questo canestro che da lontano la sorella seguiva questo bambino che andava e da lontano, combinazione, lo videro delle serve del faraone, della, non so se era la figlia o del faraone, che lo prese, siccome era sterile lei l'ha preso come suo e quindi Mosè crebbe con tutta la cultura degli egizi. Però a un certo punto un giorno se ne andò perché gli fu svelato chi era, che lui era un ebreo. Per fede poi abbiamo visto che si aprirono le acque, per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché colui che distruggeva i primogeniti non toccasse i figli di Israele. Ed è così per noi. Il sangue del Signore sia su di noi. affinché il distruttore passi oltre e non ci distrugga per la morte seconda, che non significa, come spiegavamo in altre occasioni, che chi muore per la seconda volta è morto spiritualmente, non significa distruzione, morte significa separazione, non distruzione. Perché chi nasce, nasce e vive in un modo o nell'altro. Per fede passarono nel Mar Rosso. E che dire di più? Mi manca il tempo, dice. Se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Efte, di Davide, di Samuele, dei profeti, potremmo andare avanti, dice, non so per quanto. E per tutti coloro che furono scherniti, flagellati, furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, affamati e maltrattati. Il mondo non era degno di loro. Erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra, eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa. Perché deve arrivare? Perché? Perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Quindi stiamo aspettando questo. E tutte le volte che io leggo questo capitolo, una cosa, è un aiuto, perché possiamo crescere ed essere consolati da queste parole. Quindi, cari, come dicevamo giovedì sera, naturalmente per chi c'era, per capire la differenza che c'è tra religione e fede, no? E questa è una cosa determinante. Determinante. Se tu pratichi una religione, non ha senso la tua fede. La religione dice che cosa devi fare. Se fai così, 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 guadagni la salvezza. Come? Cosa devi fare e anche come devi fare. Cioè, no, la candela la devi tenere appoggiata così, no? Cioè, però io vorrei vedere dove sta scritto questo. La fede invece dice un'altra cosa. La fede dice che cosa devi credere. Non tu, che sei un uomo, ma cosa devi credere su quello che sta scritto. E non puoi uscire di qua. Non puoi uscire di qua. Quindi c'è una differenza sostanziale, enorme, tra la fede e qui di cosa stiamo parlando? Di fede, cioè di cosa devi credere. Cosa credettero? Una volta che hai creduto, poi il Signore crea in te il volere e l'agire. Ma prima devi dare il suo cuore, la sua fiducia. Fede significa fiducia totale in Lui. Io mi fido. Non capisco, ma mi fido. Questi non sapevano cosa andavano incontro. Nessuno lo sapeva. Però si fidavano. Si fidavano perché il Signore era, avevano conosciuto. E anche se noi l'abbiamo conosciuto, diciamo, voi non l'avete visto, ma Gesù ha detto beati quelli che non hanno veduto ma hanno creduto. Chiude sempre la bocca a tutti. E quindi vedete, quindi una volta che abbiamo creduto, allora il Signore crea in noi il volere e l'agire. Lui, perché siamo fidati, abbiamo dato la nostra vita nelle sue mani, ma il Signore, adesso pensaci tu. Tu mi hai chiamato e io ti ho detto va bene. E mo pensaci tu. Non è una cosa da poco. Affidare la nostra vita a Lui, in tutto e per tutto. E non succede mai il contrario. Che prima agisci e poi credi. è una disgrazia. Prima agisci e poi credi, non funziona. Però ora noi sappiamo che siamo stati salvati attraverso che cosa? Attraverso che cosa? Attraverso la fede che ci dona la grazia. La fede serve per ottenere il perdono. Vedi che non c'è una, è tutto, questo più questo fa questo. Quindi la fede ci serve per quello, cioè il perdono di cosa? Il perdono è la nostra trasgressione. Difficile. E quali sono le trasgressioni? Sono la violazione della legge di Dio, che tu non puoi soddisfare, non puoi pagare, in nessun caso. E questo è il problema. Una volta che hai combinato questi guai, tu ospite, non proprietario di questa terra, perché poi lì, come fai? Ma anche se tu fossi proprietario di che? Voi siete proprietari di qualcosa? Io manco dei miei soldi. L'ho detto apposta, ma è così. Anche perché se abbiamo il Signore siamo felici. Abbiamo tutto. Poi tutto quello che viene. In effetti, l'altra sera consideravamo con i fratelli presenti da quante cose il Signore ci ha liberato in tutti questi anni. Ci ha liberato, io sto parlando di libertà. Considerando i disastri nei quali ci ha portati la Chiesa Cattolica. E adesso sta andando ancora in senso peggiore, peggio di così non si può. E consideravamo questo, da come ci ha fatto luce in mezzo al buio. E noi siamo qua ora per ricevere questo, ogni giorno, dalla sua parola. Riceviamo luce in mezzo al buio. Il Signore dice, egli, Paolo dice, vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ci ha fatto salire in alto, cari fratelli e sorelle. Io mi ricordo quando ero in basso, forse perché ero piccolo e c'erano pure le bestie vicino a me, quindi non riuscivo a capire, c'erano galline, maiali, c'era di tutto, ero piccolo. Ci ha fatto salire in alto, ci ha riempito di conoscenza. La conoscenza fa salire la conoscenza, ma gonfia anche. Se non è con lo Spirito Santo, la conoscenza gonfia anche. Attraverso la fede nella sua parola, che egli ci pasce. Perché il pascolo, cioè cos'è il cibo che dai alle pecore? Un buon pastore o quello che il Signore, un servitore, dà il buon cibo, che è la sua parola, è il seme. Quindi ci ha fatto crescere e pascere come un gregge nelle erbe migliori, non nelle erbe di cui vi parlavo prima del culto, nelle erbe migliori. Dove nessuno va mai chiesto una lira, anzi, affinché nulla ci spaventi. Per questo, la conoscenza ci porta a quello, affinché nulla ci spaventi, cari fratelli e sorelle. Ed è giusto che nulla ci spaventi, però c'è solo un rischio che corriamo quando nulla ci spaventa, quando siamo diventati proprio... Non c'è niente che ci spaventi. E a questo punto c'è il rischio che, però possiamo perdere per questo anche il contatto con quello che è il Signore e quello che siamo noi, con il rispetto che gli dobbiamo, con la sottomissione che gli dobbiamo, noi siamo la creatura e egli è il creatore, lo so spiegato, cioè io sono il computer e lui è chi l'ha creato, io sono più di un computer. Sono vita, perché Dio mi ha dato vita. Quindi è tutta un'altra roba. Però c'è questo rischio. che perdiamo il timore della parola di Dio, perché magari ci sentiamo troppo in alto. È sempre un controsenso nella quale però Satana cade. E voi sapete che Satana è un angelo, non come viene descritto, abbiamo detto altre volte, con le corna, no? Era, come dice la scrittura, un cherubino protettore, molto vicino al trono di Dio, e si inorgoglì, perché anche loro erano liberi, non erano dei robot. Il Signore non crea robot, il Signore crea vita, la vita la crea attraverso la libertà, non crea automi. Quindi chi pensa il contrario sono automi loro. Loro sono automi, perché questa è la vita. Non c'è vita senza libertà. Non c'è vita senza libertà. E senza libertà non c'è nessuna cosa che abbia valore, oltretutto. Che valore ha se tu fai una cosa che ti punta la pistola in fronte? E tutto il resto. Lucifero, così chiamato, si inorgoglì, e la sua presunzione lo fece cadere. La scrittura dice che pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Capisci? Voglio con questo ribadire che il timore di Dio è il principio di ogni certezza. Questo è il principio di ogni certezza. L'orgoglio spesso nascosto, sai, abbiamo questo orgoglio nascosto, ci fa dei brutti scherzi. Al punto tale da essere noi a giudicare se la parola di Dio è giusta o sbagliata. Questi sono gli scherzi ai quali andiamo incontro, il rischio. E giudichiamo noi se ci piace o meno. Ma no, ma sta cosa è proprio non maledire, perché questo mi fa venire. Non maledire, questa cosa mi fa venire. E non il contrario. Cioè, non abbiamo l'umiltà di sottometterci alla parola di Dio. Ma sì, ma qua, ma chi l'ha scritta sta cosa? Paolo. Ma tu sei più saggio di Paolo, di quello che Dio gli ha dato? Come servitore, no, ci sono tante cose che bisogna mettere, poi si può, dobbiamo essere guidati dalla parola di Dio per comprendere a fondo le cose che ci vuole dire. Senza libertà non comprendiamo nulla, sono solo senza libertà c'è un travaso culturale da una cosa all'altra. Io ti do delle notizie, ma è un cibo che tu non riesci ad assimilare. Un problema. Quindi se tu fai una cosa, è scritto nella lettera ai Romani, mi pare, quindi se tu fai una cosa mosso non da convinzione, pecchi. Se tu fai una cosa non maturata dalla fede, pecchi. Se tu non, la tua fede non ti ha, lo Spirito Santo non ti ha convinto e tu fai una cosa, pecchi. Se non sei decisamente, definitivamente convinto nel fare una cosa, pecchi. Ecco perché il timore di Dio deve precedere ogni nostro gesto. Qualsiasi cosa deve essere preceduto dal timore di Dio, che dice ancora che questo è il principio della scienza. Quindi se i vari amici che hanno studiato, come vedevamo l'altra volta, i dinosauri, i brontosauri, avessero un minimo di rispetto, capirebbero che la morte prima della trasgressione di Adamo ed Eva non poteva essere. Non poteva essere. E quindi neanche la maledizione, e neanche la violenza tra animali e tutto il resto. Quindi, di conseguenza, milioni, miliardi di anni, poi è nato un dente, poi dal dente altri miliardi di anni, va bene. E quindi abbiamo visto quanto è importante credere. Anna la madre di Samuele, credeva. Come tante donne in Israele, non poteva avere figli, ma la sua umiltà, era una donna umile, e la sua fede fece in modo che l'Eterno la accontentasse. Non era, fece in modo che l'Eterno... Allora, queste sono le pie donne di Israele, poverina. L'altra, Peninna si chiamava, la prendeva in giro, capisci? La beffeggiava. E se notate, noterete bene, questo argomento si ripete nella parola di Dio. Succedette anche con Sara, e succedette con altre donne, le quali tra di loro, qui parla che sta Peninna prendeva in giro, capisci? E cercava di muoverla ad invidia, capisci? Quindi tutti cioè l'invidia sappiamo che è un sentimento satanico, no? E quindi che cosa è successo? Anna era una donna pia, umile. Invece l'altra moglie di Elkan si faceva beffe di Anna, appunto perché di figli ne aveva 10. Ma anche qui, e qui diciamo una cosa importante, forse non l'avevo mai capito prima, forse i maschietti dovrebbero capirla meglio. Anche qui vediamo che la poligamia, cioè avere più mogli, era concessa in un momento straordinario. Fu per la durezza del vostro cuore, dice il Signore Gesù, che Mosè vi concesse di mandar via vostra moglie. Per la durezza del vostro cuore. Anche qui vediamo che la poligamia era concessa dal Signore, ma con tutte le conseguenze. E le gelosie tra donne. Capisci? Non era poco. Sai, credetemi, non era poco. Quindi è bene, scrive il Signore, che ogni uomo abbia la propria moglie. Cioè, una! Poi non parliamo del contrario. Che ogni moglie abbia 10 mariti. Allora, i 10 figli di Peninna, di questi, nessuno ne ha mai più sentito parlare nella storia del mondo. Chi sono? Manco i nomi ci sono. Se non vado, non ricordo male, ma manco i nomi, non ci sono manco i nomi. Ma di Samuele ne parliamo ancora ora. E il mondo è pieno in suo onore. Questo nome viene messo a un mucchio di persone in onore di Samuele. Molti lo mettono perché gli piace il suono, ma non sanno manco di cosa si tratta. Invece di Samuele, il mondo è pieno per il suo onore, ed è un uomo pieno di onore. Uno da quando è nato a quando è morto. Infatti il Signore tante volte lo porta per esempio e dice no, anche se venisse Samuele, se venisse quelli che lui considerava i più pii davanti a me, chiedermi questo, non ve lo concederei. Allora vedete che credere senza umiltà è un'altra forma di pazzia. Cioè se io credo, ma non ho umiltà, non sono umile, perché se io non ho amore non posso essere umile. Quindi credere senza umiltà è un'altra forma di pazzia e di onnipotenza nel proprio intelletto. Cioè noi abbiamo la fegola di pretendere che nel nostro intelletto c'è la risposta. E questa è superbia. Questa si chiama superbia. Come la chiamate voi? Però vedete la differenza, che il Signore guarda al cuore. È scritto in tutta la parola di Dio. Il Signore guarda al cuore, non guarda un'altra parte. Non guarda quando sei intelligente, se sei nato in una famiglia povera. L'abbiamo visto prima, l'ha detto Anna. Tu prendi i miseri, i poveri, li fai salire, li fai sedere con... eccetera, eccetera. Quindi il capitolo 11 che mi ha detto di Ebrei prima, e tutte le volte che io l'ho letto, mi ricorda principalmente una cosa. che Dio mette la fede in conto di giustizia. Tu hai creduto, ti viene messo in conto di giustizia sul suo libro. Poi ricorda che i patriarchi non solo credettero e di conseguenza operarono con la loro presa di posizione, cioè credere soltanto, come dice Giacomo, beh, poi ci sono la fede di conseguenza, perché quelli furono trucidati, maltrattati, eccetera, eccetera? Perché hanno preso posizione, esattamente. E quindi tutto il capitolo ci parla di fede in Dio e nella sua potenza. Abbiamo visto tutte le opere che Dio compie e non certo in pratiche religiose. Non ho visto nessuna parte, se voi, io vorrei che qualcuno mi dicesse, anche di questi illuminati fuori, il mondo cattolico, vorrei vedere per favore dove c'è una pratica religiosa. Quindi, questo è, scorrendo tutto il nuovo patto, il Nuovo Testamento, non si riscontra nessuna parte di esso, non si riscontrano, scusate, cerimonie celebrative e ripetitive. Dove? Va, B, C e D. Quindi cerimonie celebrative non se ne riscontrano da nessuna parte nella parola di Dio. Ma solo che cosa si riscontra? La fede in Dio. Solo questo, è in quello che lui ha fatto in Cristo. Tutto qua. Noi vogliamo attaccarci alle pratiche religiose per compiacere a Dio. A Dio non piacerai mai attraverso una pratica religiosa. Per compiacere o meno la divinità. Questo lo fanno i pagani. Perché fanno le feste di San Gennaro, San Padre Pio, Santa Teresa di Gallura, quella che è stata che intanto cadono quando le portano? Perché? Perché fanno questo? Per compiacere la divinità, capisci? A parte l'idolatria che compiono in continuazione. E quindi il problema è che noi vogliamo attaccarci a delle pratiche. Anche noi, ogni tanto ci viene in mente, pur conoscendo la parola di Dio, ma se io facessi questa cosa non potrei piacere di più a Dio? Ma sei sicura che facendo questo piaci di più a Dio? E tutto il resto? Il Signore dice che l'ipocrisia è una disgrazia proprio. Cioè uno quando è ipocrita, di che cosa stiamo parlando? Quindi tu stai stabilendo una giustizia per conto tuo, ma cioè, l'unica giustizia viene dalla parola di Dio, dallo Spirito di Dio. Vedete, il Signore ci chiama per fede e ci invita a compiere in seguito le opere della fede. Vediamo. In tutta la Bibbia non si riscontrano, come dicevamo prima, pratiche religiose. Eccetto quali? Eccetto quelle sacerdotali, che ho visto anche l'altra volta con i ragazzi, dell'antico patto. Ma perché queste cose che venivano fatte erano tutte in previsione del nuovo patto. Quindi, e non ci soffermiamo qua, erano degli ordini che Dio ha dato provvisoriamente ad Israele, poi l'abbiamo visto nel capitolo 1, provvisoriamente, che poi vengono abolite, non la legge, quelle pratiche religiose, quelle vengono abolite, la legge non rubare rimane, non commettere adulterio rimane, non farti santo alcuna rimane, perché quello rimane, ma le pratiche religiose di prima non hanno più senso, perché ora è venuto Cristo, no, eccetera, eccetera. Ha compiuto tutta la legge e le prescrizioni. Finito. Lui, quello stavamo aspettando, perché si compisse ogni cosa. E questo è stato compiuto, vedete? Quindi il Signore non ci sta chiamando per fare qualche cosa, come fanno le religioni. Il Signore ci ha chiamato a questo. A noi che cosa rimane? A noi non rimane altro che credere come? Liberamente. E non ci viene imposto nessun altro peso, se non quello di amarci gli uni e gli altri. Ci peserà un po' amarci gli uni e gli altri, ma che dobbiamo fare? Intanto c'è già il fatto che devo sopportare. Allora, ma da questo, Gesù dice, da questo vedranno che voi siete miei discepoli, e non da un'altra cosa. Quindi, da questo che vedranno che voi siete miei discepoli, non da quante candele accenderete, o da quale vestito sacerdotale, o con quale vestito vi presentate davanti al Signore. Quindi credere e comprendere nella libertà dei figli di Dio. Questo è quello che ci chiede. Quindi è bella questa cosa. Gesù ha compiuto tutto. Se è difficile, non fatevi impapocchiare da nessuno che si chiami evangelico, evangelicale, fritto misto, quello che volete. Non fatevi fregare perché non c'è scritto da nessuna parte. Anzi, lo dice anche Paolo. Ora dice, una volta liberati, non fate, se tornate nuovamente a farvi impappocchiare, sono affari, siete proprio deficienti, proprio, come minimo deficienti, ma in questo caso non si è deficienti, perché in questo caso si va verso la perdizione, capisci? Non è che ci sono, quindi diffidate da chi vi dice, ah, ma tanto ormai abbiamo creduto e siamo salvi per sempre, possiamo fare quello. Rapine in banca, qualsiasi cosa. Io ho sentito questi deficienti dire queste cose. Questi sono i cristiani. Una volta creduto, sempre salvato. Quindi posso commettere adulterio, posso prendere la moglie di un altro, posso insidiare. Ma, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma questo è un male.
La vita.
Eh?
Posso togliermi la vita.
Anche. Quindi, nessuna pratica ci viene chiesta se non ciò che è scritto. Paolo cosa dice? Gesù dice di praticare il non oltre quel che è scritto. Ammazza, ma più chiaro di così, non è che me lo invento io. Allora, vedete, noi possiamo mangiare carne, è vero, ma se mortifichiamo il fratello che abbiamo invitato è meglio evitarlo. Perché? Perché la legge dell'amore ce lo impone. Se io lo mortifico, che quello dice... Perché tu mangi carne, io la carne la posso mangiare lo stesso, ma in quel momento non la mangio, perché l'amore vale più del nutrimento, del riempire la pancia. Difficile. E quindi i riti di prima si trasferiscono nella legge perfetta, cioè quelli che facevano nel Vecchio Testamento, i sacerdoti levitici. Questi riti di prima si trasferiscono nella legge perfetta, che è quella dell'amore. Quindi senza questa legge è impossibile piacere a Dio, perché è scritto che Dio è amore, non è altro, non è regole scritte, fatte per costringere l'uomo a compiacere la divinità. Ora spero che abbiamo capito la differenza che c'è tra credere e praticare una religione. E Signore, se qualcuno ci aveva mai pensato, noi sappiamo che in fondo sono in quel deposito enorme che è lo Spirito Santo di Dio, che ci conduce di volta in volta. Ma sono lì scritte. E molte cose noi ce l'abbiamo dentro, ma probabilmente non vengono tirate fuori, perché, ma quando le tiriamo fuori poi le riconosciamo che sono da Dio, quando le tiriamo fuori, sì, è così, sento che è così, ce l'ho dentro di me questo che io mi riconosco in quello che dice, perché è già dentro di me, non ci avevo pensato, ma è già dentro di me, perché vuol dire che lo Spirito del Signore è dentro di te. Amen.
Amen. Amen.